E come preannunciato, siamo in diretta con due compagni dell'assemblea contro il Green Pass di Busto Arsizio. Mi sentite?
Ti sentiamo, sì. Siamo in viva voce, diteci se ci sentite bene, se no lo togliamo.
Ma per ora direi di sì, vediamo poi nel corso della diretta. Allora, intanto benvenuti sulle libere frequenze di Blackout.
Grazie.
E cerchiamo appunto di ricostruire brevemente, per come è possibile, la genesi di questo coordinamento a Busto Arsizio. Come è nata la mobilitazione e quali connotazioni sta prendendo rispetto anche magari alle diverse piazze che sono osservabili in Italia in questo momento?
Perfetto, allora come potrete immaginare, la prima chiamata di luglio, il primo sabato, è stato collegato ovviamente ai vari canali Telegram che avevano fatto questa chiamata. Non si capiva bene da dove arrivasse, da quali enti, no? Per varie piazze, ore 18, l'avete visto a Torino, insomma un po' dappertutto. Tra le varie piazze c'era la chiamata anche su Busto, quindi ci si è andati. Io in realtà sono andato a Milano, Andrea che è qui è andato subito già dalla prima a Busto.
Sì, io ero a Busto perché avevo visto che c'era una manifestazione. All'inizio devo dire che non mi aspettavo nulla di grande, cioè qua a Busto penso solo 10-20 anni fa si è fatto qualcosa di veramente grosso e poi tutto è chiuso, cioè Busto politicamente e anche dal punto di vista sociale era praticamente morta. Sono andato lì e c'erano 300 persone in piazza e sono veramente stupita. Poi ho conosciuto altri compagni che stavamo volantinando insieme così e da lì è nato un po' tutto il gruppo Telegram, no, Green Pass Varese Provincia, eccetera, quindi da lì è un po' partito tutto.
Sì, anche perché alcuni compagni libertari della zona del Varesotto erano presenti con un volantino, anche loro non sapendo bene cosa aspettarsi dalla piazza. Un volantino molto ben fatto, firmato alcuni anarchici del Varesotto, che è piaciuto molto alla piazza, diciamo. Quindi c'è stato parecchio entusiasmo, anche perché erano gli unici a portare dei contenuti di questo tipo in quel momento, no? Poi c'è stato il secondo sabato, che è stato molto importante, perché in quello c'ero anch'io, avendo sentito appunto di questo elemento di interesse particolare per la piazza di Busto, e abitando a Busto, sono andato il secondo sabato a Busto anch'io e ho trovato un corteo molto vivace, molto plurale, molto eterogeneo ovviamente, come vi potete immaginare. Un elemento molto bello è stato che alla fine del corteo, tornati nella piazza del centro da cui si partiva, è partita l'idea di fare un cerchio di discussione, quindi ci siamo messi tutti in cerchio, eravamo parecchi ancora, anche se molti erano già andati a casa, e con qualche difficoltà iniziale nel parlare, diciamo, uno alla volta, cercare di avere delle pratiche orizzontali, così si è discusso, ci si è cominciati a conoscere e da lì è partita l'idea molto spontaneamente di ritrovarsi, oltre che il sabato successivo per la manifestazione, ritrovarsi anche il martedì sera alle 18.30 in quella stessa piazza per fare assemblea. Un'assemblea aperta che è stata subito denominata Assemblea Popolare di Busto Arsizio, e che poi si è verificata, insomma, con dei numeri anche abbastanza importanti, ovviamente non gli stessi del corteo, e da subito si è discusso anche dei metodi, no? Delle pratiche, e si è capito che c'era un'intesa più o meno tra tutti, anche magari con qualche, insomma, qualche dubbio magari, però l'idea di non connotarsi come un'assemblea orizzontale, senza leader, senza portavoce, ci teniamo a sottolineare che né io né Andrea lo siamo, né ce lo consideriamo, ecco, e senza portavoce, dove chiunque può esprimere le proprie idee e proporre delle pratiche, delle iniziative, e quindi si è iniziato a discutere. Abbiamo due canali Telegram, uno diciamo più libero, più aperto, dove si può condividere di tutto, ma ne abbiamo creato un secondo perché il primo era spammato spesso da 900 messaggi al giorno, quindi abbiamo creato uno un pelo più ristretto, per diciamo più organizzativo, sempre aperto a tutti, però dove può stare solo robe relative alle iniziative, alle assemblee, eccetera. Ogni martedì poi viene stilato un report, un verbalino dell'assemblea che viene poi condiviso. Dopo un po' è nata l'idea di dotarci anche di un blog e una relativa pagina social per poter postare dei contenuti un po' di approfondimento, comunque oltre ai report dei cortei del sabato, E quello è stato fatto, abbiamo un WordPress, assemblea popolare bustarsizio.wordpress.com, dove condividiamo i vari contenuti che escono. E da lì, oltretutto, nelle ultime settimane è nata l'idea di un comunicato stampa scritto collettivamente da mandare ai giornali. Non ci aspettavamo niente, invece un paio di giornali locali, Varese News e Malpensa 24, l'hanno condiviso per intero, l'hanno pubblicato per intero, senza distorcerlo e senza commenti denigratori. Che un terzo giornale locale, l'Informazione Online, invece ha preso solo due stralci e scritto le solite mistificazioni. Però diciamo è stato un altro passo.
Guarda, avrei ancora una domanda su questi temi di organizzazione, di connotazione. Beh, da un lato, appunto, se queste presenze in piazza riescono ad avere una continuità, ci parlavate di appunto l'appuntamento del sabato in strada e quello assembleare del martedì, e questi proseguono regolarmente anche nelle settimane che sono seguite alle prime mobilitazioni. E l'altra domanda è se ci sono dei contenuti condivisi, connotanti di questa assemblea. Quali sono, ecco, i principali argomenti che proponete in strada contro il Green Pass?
Sì, allora, riguardo alla continuità delle manifestazioni c'è stata una grandissima continuità. Per fare un solo esempio, a Ferragosto, cioè il 14 agosto, nessuno si aspettava tanto perché vabbè, le vacanze, eccetera. Invece c'erano credo un centinaio di persone. Comunque abbiamo fatto sempre corteo e anche nei sabati successivi, adesso stiamo tornando a crescere di numero. Anche il corteo della volta scorsa molto agguerrito, abbiamo deciso di prendere anche i fischietti, per esempio, così per farci sentire, per essere più vivaci. E quindi da questo punto di vista assolutamente, ovviamente i numeri iniziali 300-400 persone si sono un po' abbassati, però in compenso c'è molta più organizzazione, soprattutto orizzontale, e questa cosa è importante, il fatto che è orizzontale, perché Busto solitamente è una città, no, dove ci sono molti gruppi di fasci, così, ma nelle manifestazioni non si sono praticamente mai visti.
Ecco, sì, poi scusami, l'altra parte della tua domanda era sui contenuti. Ecco, sui contenuti c'è stato un processo molto interessante, secondo me. Siccome ovviamente, come potete immaginare, i temi portati dai singoli erano molto differenti fra di loro, molto eterogenei, alcuni erano condivisi da tutti, altri no, quindi c'è stato un processo, diciamo, di discussione interna che ha portato alla decisione praticamente unanime, anche se noi non facciamo votazioni, okay, cioè lo facciamo in assemblea così discutendo, no, in modo molto informale se vogliamo, ma cercando di essere sicuri di esprimerci insomma nel modo più unanime possibile, si è deciso di, che chiaramente i singoli hanno libertà di portare, di parlare dei temi che vogliono, ma quando facciamo azioni pubbliche, quindi al megafono, al microfono, o sui cartelloni, gli striscioni, o nei comunicati alla stampa, o sul nostro blog, di limitarci ai contenuti che sono condivisi da tutti. E visto che ce ne sono già tanti, i punti di forza sono il Green Pass come strumento coercitivo, il ricatto morale, il ricatto sul lavoro, il fatto che non sia uno strumento sanitario ma uno strumento politico decisamente discriminatorio da un lato, ma anche appunto fortemente coercitivo, che di democratico abbia poco e niente, no? I tagli alla sanità, esatto, il fatto che questi strumenti servano anche a coprire dei grossi difetti, dei grossi buchi che la struttura sanitaria e non solo ha da sempre, per cui che vengano colpevolizzati poi appunto i fantomatici Novax. Tra l'altro ci teniamo a sottolineare che nell'assemblea e nei cortei ci sono persone vaccinate e non vaccinate, molte persone vaccinate che sono comunque contrarie al Green Pass e eccetera, quindi non c'è questa dicotomia, no? Anzi, c'è una grossa coesione nel descrivere il Green Pass come lo strumento che è uno strumento coercitivo, punto. Eufemisticamente lo chiamano persuasivo, ma in realtà è fortemente coercitivo e discriminatorio. Oltretutto, un altro elemento singolare, secondo me, è che mi sembra, adesso poi non posso dirlo con certezza che sia una cosa unanime, ma mi sembra che il sentimento non sia tanto quello di voler togliere il Green Pass per tornare alla normalità, ma che ci sia una forte carica di critica al reale e che sia condiviso il fatto che si è arrivati a questa situazione non dal nulla, ma che quindi era la normalità precedente che ha posto le basi perché si arrivasse a questo, no?
Sì, infatti la nuova normalità di cui parlano molto i telegiornali, eccetera, è quella che abbiamo vissuto in questo periodo, quella fatta di restrizioni, di didattica a distanza, online, di smart working, tutte cose che appunto, come anche dicevano alcuni cartelloni, impongono la digitalizzazione sulle persone, cioè le persone non vivono più il sociale, il reale, ma vivono in un mondo virtuale completamente astratto che non esiste. Infatti, come diceva prima anche Giona, il Green Pass vuole scaricare tutte le colpe sugli individui, perché sono solo gli individui che sono responsabili di tutte queste situazioni, invece si taglia la sanità, le carenze nelle scuole, negli ospedali, sul lavoro soprattutto. Abbiamo visto tutti gli scioperi che ci sono in questo momento, soprattutto anche legati ai licenziamenti, sempre comunque anche al Green Pass e queste questioni qua.
Certo, sì, un momento di crisi, di ristrutturazione del capitale, dell'industria, eccetera, che viene insomma fatto passare come strettamente legato alla pandemia, quando probabilmente non lo è. Insomma, ci sono tanti temi che vengono discussi, secondo me, anche con grande intelligenza collettiva. Ecco.
Sì, quindi aggiungerei che, insomma, da un lato qualche centinaio di persone in strada tutti i sabati a Busto Arsizio danno fastidio, e a maggior ragione se propongono dei temi che interferiscono con i piani di costruzione e di normalizzazione del funzionamento appunto della società post-pandemica o cronicizzatamente pandemica, a seconda delle visioni che si possono avere di ipotesi sul futuro, appunto. Rispetto appunto all'interferenza e al fastidio, ci sono state delle conseguenze repressive?
Sì, assolutamente. Fin dal primo sabato la Celere ha identificato quelli che loro dicevano essere, no, i principali promotori, così, e sono stati recapitati vari 18 TURPS, e ad oggi siamo arrivati a, mi pare, 6 denunce e 5 fogli di via della durata di 3 anni.
Ecco, attenzione appunto, vari 18 TURPS, perché le prime i primi cinque cortei non sono stati preavvisati, ma anche perché oggettivamente spontanei, girava questa chiamata su questi fantomatici canali Telegram, la gente andava, punto. E discutendone anche c'è stata un po' di resistenza all'idea di preavvisare, no? Perché insomma, e per non togliere anche quel carattere di spontaneità. Poi ci è stata fatta una riflessione sopra, anche alla luce appunto del dispositivo repressivo, che è stato forte. Per cui alla fine si è deciso di preavvisare. Abbiamo fatto una prima fase di preavvisi, una volta via email, una volta via fax, anonimi, firmati Assemblea Popolare. Ovviamente sono stati accolti sì e no dalla Digos, dalla Questura. Così alla fine si è deciso comunque di seguire le loro richieste in quest'ultimo corteo, e una persona ha voluto fornire il nome, eccetera. E quindi ecco, sì, è stato fatto un ragionamento anche di opportunità, magari di non incaponirsi troppo su questo aspetto, tutto sommato che è stato considerato marginale. Poi magari ci sono posizioni un po' diverse, però per non richiamare ulteriore repressione gratuita, diciamo, no? Quindi ci sono stati 18 TURPS e appunto, molto più grave, 5 fogli di via della durata di 3 anni. Sappiamo bene che i fogli di via vengono comminati non tanto per dei fatti che altrimenti sarebbero perseguiti come reati, ma così semplicemente per come sono o appaiono o vengono presunti essere certi soggetti, no? Chiaramente sono stati colpiti quei soggetti che erano già attivi in altri ambiti di lotta sociale, e quindi con questa idea, secondo me, totalmente sbagliata della Questura di identificare degli organizzatori, quando invece non hanno capito che veramente la realtà è spontanea, auto-organizzata dal basso, che sono persone di tutti i tipi che danno il proprio contributo, chi è un po' più attivo, chi è un po' meno attivo, chi dà un contributo più testuale o di interventi a megafono, chi di altra natura. Quindi secondo me hanno preso una grande cantonata, oltre che ovviamente mostrare sempre il volto, no? Dell'intimidazione, insomma. La cosa bella è che però c'è stata, oltre appunto a vari ragionamenti sulla cosa, c'è stata anche una forte reazione di solidarietà, nel senso che prima di tutto è stato manifestato un grande interesse per gli amici appunto colpiti da questi dispositivi da parte di tutti e tutte, e oltretutto è partita subito una cassa di solidarietà, subito, insomma, dopo qualche sabato, partita una cassa di solidarietà per il supporto legale, ma anche per i costi, noi facciamo volantinaggi anche, eccetera, quindi ci sono anche dei costi vivi, magari per certe cose, è partita una cassa di solidarietà che è stata subito estremamente efficace, e in due sabati abbiamo tirato su, appunto, un po' di soldi. Sì, no, forse di più col secondo sabato, adesso non ricordo il secondo. Il primo sabato abbiamo tirato su quasi 500 euro, 400-500 euro per dire. E, insomma, però ripeto, il bello secondo me è che non era solo legato al gesto di aprire portafogli, ma a un interesse reale verso appunto la situazione di questi amici che insomma che si conoscono, perché ci si vede in piazza tutti i sabati, tutti i martedì, si crea fiducia reciproca, si guarda in faccia, cioè chiaramente la cosa poi mano a mano che passa il tempo assume anche dei connotati affettivi, se vogliamo, no? Cosa che ritengo molto bella, tra l'altro, e anche di aggregazione, oltre al momento di protesta. Infatti abbiamo anche in cantiere qualche altro tipo di iniziative, anche per alternare un po' e non fare sempre corteo e basta, ci piacerebbe un po' diversificare, no? Proporre altri tipi di iniziative su cui stiamo lavorando.
Direi che intanto avete già condiviso degli strumenti molto interessanti per chi voglia cercare di organizzare una mobilitazione all'interno del proprio spazio di agibilità contro il Green Pass. Per concludere, vi chiederei appunto se ci sono delle iniziative intanto da rilanciare.
Allora, sicuramente le assemblee del martedì, ci siamo sempre, ore 18.30, Piazza San Giovanni, Busto Arsizio, i cortei del sabato, ore 18, Piazza San Giovanni, Busto Arsizio. Abbiamo in cantiere un paio di cosine interessanti, un incontro pubblico con invitando persone che possano dare delle risposte anche di tipo scientifico, medico, alle nostre domande, alle nostre curiosità, insomma, che possano condividere i loro saperi. Questo è uno dei progetti che ci sono in cantiere, l'altro è quello invece di momenti di socialità altra, anche una bella mangiata stile, come piace a voi a Torino, stile Bella Vita, prossimamente, non siamo ancora sicuri sul quando, comunque dovrebbe essere un sabato negli stessi orari, quindi verso le 18, stesso appuntamento, quindi potrà capitare che uno dei prossimi sabati, invece che un corteo, ci si faccia una bella mangiata in compagnia.
Benissimo, comunque sempre momenti di presenza e interferenza sul territorio rispetto alla desertificazione o alla relazione mediata da tecnologie che vorrebbero essere l'imperativo per la costruzione del nuovo presente. Io vi ringrazio e ovviamente qualora ci fossero aggiornamenti Radio Blackout è sempre a vostra disposizione.
Grazie,
grazie mille.
Un abbraccio e buona lotta.
Un abbraccio.
Ciao.
Ciao.
Allora, abbiamo appena sentito un racconto dalla piazza di Busto Arsizio per vedere come si è creato all'interno di quel comune, all'interno di quello spazio urbano, un conflitto, un momento di aggregazione assembleare e presenza in piazza per contrastare appunto il dispositivo del Green Pass. E mi sembra che delle suggestioni interessanti ci siano rispetto alla semplice presenza all'interno delle manifestazioni che si possono trovare in diverse altre grandi città. L'idea della necessità non solo di connotarsi con dei contenuti specifici e di utilizzare il momento di presenza in piazza come momento anche di controinformazione su temi più estesi rispetto al dispositivo del Green Pass, ma anche la strutturazione di momenti assembleari aperti, orizzontali, per vedere un po' quali sono le posizioni, per poterle osservare, per poter fare una sintesi